In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Il Natale è già vicino e la Chiesa ci ha accompagnato perché avvenisse questo incontro nel miglior modo possibile. Così abbiamo seguito la guida dei profeti, specialmente del profeta Isaia, poi la figura impressionante del Battista, e oggi innanzi ai nostri occhi sta la Vergine Maria. La Vergine Maria si pone come anello di congiunzione fra l'Eterno Dio e la condizione umana. Era necessaria una figura così perché Gesù Cristo fosse realmente vero Dio e vero uomo. Vero uomo, con tutti i connotati e le caratteristiche dell'uomo, la storia dell'uomo. Era necessario che ci fosse una creatura capace di accoglienza. Perché in tutta la storia, come dall'inizio della Genesi, è Dio che insegue l'uomo. «Adamo, dove sei?» E l'uomo scappa perché ha paura di Dio, perché si sente in colpa. Occorreva che ci fosse qualcuno che, di fronte all'annuncio del Signore che veniva, avesse un animo disposto, sereno, in qualche modo fosse senza quella menomazione che è nell'uomo, per cui il bene che fa o il bene che gli accade è sempre depotenziato, è sempre amputato di un aspetto. Perché il male, in fondo, è un bene che è stato privato di una parte, è un bene che è stato offeso, che è stato, per così dire, handicappato. Occorreva quindi che ci fosse una persona accogliente nei confronti di Dio che non scappava via. E nella sua disposizione fondamentale fosse di ascoltare, e se era ragionevole il progetto, seguire. Per questo che Maria chiede all'angelo come accadono queste cose, lei che cosa deve fare, come si deve comportare. Quindi, queste domande indicano già la disposizione di Maria a seguire ciò che gli viene detto. In un certo senso c'è un pregiudizio negativo nei confronti di Dio, mentre noi normalmente abbiamo un pregiudizio negativo nei confronti di Dio. Maria è la persona come è uscito l'uomo dalle mani di Dio nella creazione. Maria quindi si presenta come colei che nella sua massima libertà aderisce a ciò che è oggettivamente bene, è bene. Noi normalmente al massimo diciamo io cerco di fare del mio meglio. Però può esserci un grado, diciamo, migliore. Io cerco di fare con l'aiuto di Dio quello che si può fare. Poi c'è il terzo grado che troviamo qui, ed è la persona che dice io mi affido alla volontà del Signore. Faccia il Signore quello che vuole di me e della mia vita, per cui qualsiasi cosa che il Signore mi dà o mi toglie, purché rimanga nella sua docilità, nella sua volontà, nel bene, faccia quello che vuole. La posizione di Maria è la posizione di chi accoglie la volontà del Signore come rispondente pienamente alla sua libertà, perché la libertà è la capacità di aderire al bene. Questo è il racconto di Luca, c'è anche il racconto di Matteo che però presenta un'annunciazione a Giuseppe. Di Giuseppe non viene detto molto, viene detto che era un uomo giusto. Ecco. Questo termine nella Bibbia, giusto, vuol dire una persona che è disposta a fare ciò che il Signore le chiede. Era necessario quindi che la persona di Gesù fosse realmente Dio, ma fosse anche pienamente, totalmente uomo. E quindi avesse tutte le esperienze fondamentali che sono nella vita di ogni uomo. Noi sappiamo che il bambino già nel grembo materno sa distinguere la voce della madre dalla voce di un estraneo. Partecipa il bambino delle emozioni della madre, partecipa anche dell'armonia o del conflitto fra il papà e la mamma. Cioè, la vita continua, agisce nella persona umana, non solo quando è uscito dal grembo materno, ma già nel grembo materno avviene che si coagula, si formano l'insieme di quelle esperienze minime fondamentali che permettono poi dopo di affrontare la vita. Quell'armonia che troviamo in Gesù, nel rapportarsi come tonalità affettiva con tutto il mondo della natura. Gesù esplode di gioia quando è di fronte al fenomeno della creazione delle nuove creature. Così è attento ed osserva il lavoro dell'uomo, il lavoro dei campi, l'evolversi delle situazioni, la conoscenza del mondo sociale, però partendo sempre da una tonalità positiva di fondo. Capite il punto? Per cui tutto ciò che esiste fondamentalmente è buono. E se c'è il male, che c'è il male, è perché il bene è stato inquinato, perché una parte di bene è stata sottratta, è stata amputata, per cui non entra nella circolazione positiva dell'essere umano, ma costruisce come una vita degradata, alternativa rispetto alla vita fondamentale. Quello che quindi vediamo in Gesù è già un avvenimento che si può solo capire tenendo presente la madre e il papà e Giuseppe. Quindi lo spazio sociale in cui si è formata la dimensione di Gesù è il rapporto Maria-Giuseppe, di Giuseppe e Maria. Quello è lo spazio. Era quindi necessario che l'esperienza umana di Gesù fosse totale, in modo tale che ogni uomo, vedendo la figura di Gesù, da una parte si riconosce in lui, dall'altra parte non si conosce in quella persona come un altro, totalmente altro da sé, per cui il seguirlo voleva dire una diminuzione dell'umano, della persona. Piuttosto invece, vedendo l'integrità dell'umanità di Gesù e della sua visione del mondo e delle cose, la persona che segue Gesù non fa altro che seguire pienamente il motivo per cui egli esiste, per cui l'uomo desidera, per cui l'uomo sente continuamente lo slancio verso la verità, la serenità, il compimento dell'esistenza. Per cui l'uomo che segue Gesù Cristo, come Gesù ha detto, è mio fratello, mio padre e mia madre. Per cui seguire la parola di Gesù in qualche modo, nell'umano si sperimenta ciò che è accaduto in Maria, la prima volta in Maria. E in noi ogni volta in cui diciamo di sì con la nostra libertà a ciò che di vero, di buono, di giusto la situazione e la vita ci presenta. Questo è il tema in questi giorni da tenere presente come capacità di accoglienza di tutto ciò che è vero e buono. Nello stesso tempo, da una visione positiva di fondo, osservare anche ciò che è stato ferito, ciò che è stato menomato dall'azione negativa dell'uomo. Ma fondamentalmente lo sguardo che si ha in armonia con Gesù Cristo è di vedere l'opera fondamentale di Dio che fa il bene e crea continuamente bene nella storia dell'uomo. E questo bene, secondo la volontà di Dio, deve passare attraverso la libertà dell'uomo. Capite il punto? Dal momento in cui Dio ha creato una creatura, per così dire un altro io simile a se stesso, il Signore lo rispetta e attraverso la libertà dell'uomo il Signore agisce nella storia affinché il cammino dell'uomo che segue Gesù Cristo sia l'affermazione del regno di Dio, la presenza di Dio, in modo tale che la vita di Dio insieme agli uomini sia una vita felice, perché nell'accoglienza della mente e dell'esistenza dell'uomo sta la casa di Dio, perché la casa di Dio è la vita dell'uomo, come la vita dell'uomo vive bene, sta bene nella compagnia di Dio. C'è una reciprocità come fra due persone che si amano. E due persone che si amano sono fondamentalmente la casa dell'uomo. In questo modo Gesù viene a dedicarsi un cammino corretto di umanità, in quanto che in mezzo agli uomini c'è un uomo pienamente riuscito, perché ciascuno di noi è ferito in un aspetto o in un altro della sua esistenza o del suo animo. La presenza quindi di Cristo, la presenza di Cristo nel Natale, sollecita la nostra attenzione e ci dà fiducia, perché è quel desiderio di bontà, di verità, di giustizia che c'è in ciascuno di noi, è una realtà possibile e quindi ciò che ciascuno di noi desidera esiste già realmente. Nella persona di Cristo quindi accade e vediamo che il nostro desiderio non è vano, perché esiste già ed è in mezzo agli uomini affinché anche noi sulla sua strada, sulla sua via, realizziamo all'interno di questo mondo la presenza e il regno di Dio.